Chiediamo, o Padre, di riempirci della tua tenerezza, di effondere su di noi il coraggio di accoglierti nella tua esigenza e di accogliere il Figlio che ci hai mandato. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché non ti stanchi mai di offrirti a noi, di donarci la tua parola fatta di bontà, di comprensione, di luce, di verità. Ti chiediamo, Spirito Santo, di renderci capaci di discernimento per distinguere i buoni dai cattivi frutti, per vedere ciò che viene da te, dalle tue ispirazioni e accogliere ciò che tu ci dai e respingere ciò che invece viene dal maligno. O Maria, madre di ogni consolazione, insegnaci a cogliere quei frutti di bene che il Signore semina nel nostro cuore. Amen. Prima di proseguire il nostro percorso, c'è una precisazione che mi viene domandata sul non giudicare perché Dio non ci giudichi. Ora, giudicare vuol dire prendere da una situazione, da ciò che noi vediamo, qualcosa in più di quello che c'è. Per esempio, vedo una persona che sta correndo in fretta, guarda quella lì come corre in fretta, stava mica scappando da qualcuno, sto già facendo un giudizio, cioè sto estrapolando da ciò che vedo qualcosa che non vedo, no? Capite cos'è il giudizio? Vedo una persona che sta passando, io alzo gli occhi e vedo che questa qui sta raccogliendo 10 euro dalla strada. E subito penso, hai visto, questo come furbo, ha trovato in terra 10 euro, non domanda neanche di chi sono, se li mette in tasca, è un bel ladrone. In questo caso io ho già fatto un giudizio, cioè da un gesto che ho visto, che ne so io, se quei 10 euro gli sono usciti dalla finestra e ci sono scappati perché era un colpo di vento, lui è sceso giù in strada e l'ha ripreso perché erano suoi. Ti ho spiegato. Allora, questo, il giudizio vuol dire il ricostruire qualcosa. Non so, una persona che durante una scorsone di un treno mi cade addosso, ha fatto apposta per palpeggiarmi, cioè è già andare oltre quello che c'è, cioè in fondo è come se Gesù ci dicesse: il tuo fratello è sempre innocente salvo prova contraria. Noi diciamo è sempre colpevole salvo prova contraria, no? Gesù dice: abbi l'occhio trasparente che non cerca di buttare sull'altro delle colpe che probabilmente non ha. Che ne sai tu che cosa sta pensando l'altro e perché l'ha fatto? Non so se sono riuscito a chiarire la cosa. Ora, un conto è dire la propria opinione. Io dico, ok, io posso dire la mia opinione. E certo, noi possiamo vedere le cose. Allora, io posso dire ciò che ho visto, ma quando vado al di là di ciò che ho visto, mettendoci la mia interpretazione, in quel momento sto giudicando, no? E siccome spesso la mia interpretazione non è benevola ma è malevola, faccio un esempio banalissimo, si legge in un libro intitolato I fioretti di Papa Giovanni XXIII, un vecchio libro apparso forse appena morto lui, o forse addirittura lui vivente forse no, ma appena morto, sì, c'erano un po' fatterelli. Una sera Papa Giovanni stava guardando dalla finestra del suo ufficio, del suo studio, dall'alto del colonnato, e guardava e c'era un monsignore con lui, e a un certo punto, vedendo dove il Papa metteva l'occhio, vide una coppietta che si abbracciava, e questo monsignore si ritrasse e dice: oh santità, che scandalo! E lui dice: no, guarda come si vogliono bene. Capite? Sono due modi di dire una cosa secondo come hai l'occhio. Mi sono spiegato. Ecco, allora dipende dal nostro occhio. Se il nostro sguardo è lo sguardo di Dio, è uno sguardo trasparente, vede bene. Se il nostro sguardo è malato, allora se tu hai una trave nell'occhio, naturalmente tendi a vedere tutto negativo, a vedere tutto brutto. Ecco allora che noi dobbiamo esprimere la nostra opinione, cioè il modo corretto di comunicare è quello di dire le cose che vedo, in modo tale che questa opinione non offenda nessuno, annunci la verità. Ricordiamo che c'è un principio molto, molto saggio che il santo curato d'Ars enunciava nel suo catechismo, catechismo molto sapiente per le sue bambine della Providence. Diceva: ricordatevi, care figlie mie, che la verità non deve essere mai disgiunta dalla carità. E aggiungeva: perché la verità è come il pane duro. E lui non aveva denti, poverino, gli era rimasto un unico dente, e questo dente poi l'aveva regalato a una sua devota. Lui aveva la piorrea, questa devota gli aveva espresso il desiderio dicendo: signor curato, quando le cadrà questo dente me lo dia, perché lo vorrei tenere come reliquia. L'ha tirato via e gliel'ha dato subito, perché veniva via comunque, perché aveva la piorrea, e gliel'ha dato come reliquia, perché questa era una benefattrice molto facoltosa e questa in cambio deve avergli dato qualcosa per le sue orfanelle, per la sua parrocchia. E quindi per lui il pane duro era terribile, cioè mangiare il pane duro quando allora non c'era neanche le dentiere voleva dire rovinarsi la bocca e farsi male le gengive, no? La verità è come il pane duro, però diceva, nutre ma ti fa male. La carità invece è come il latte, è buono, è dolce, ma non nutre. Però se io prendo il pane duro, lo metto nel latte, allora diventa morbido. Ecco allora, verità e carità insieme, così diceva il santo curato d'Ars. Di sapere coniugare le due cose, mai la verità senza la carità, mai la carità senza la verità. Il nostro padre, Finet, padre di Martha Robben e cofondatore dei Foyer, diceva più o meno la stessa cosa. Diceva, mai la verità senza la carità. Diceva, la verità sans la charité durci, indurisce, la verità senza la carità, fa diventare dure, le persone dure. La charité sans la verité pourrit, marcisce, fa marcire. Allora, da una parte abbiamo il marcio, dall'altro il duro. Allora, occorre che... Un'altra citazione, se volete, più o meno dotta. Madeleine Delbrel, una delle grandi mistiche laiche del nostro tempo, morta negli anni 60, 61, 62, credo, di cui ha aperto il processo di beatificazione, spero anche ben avviato. Madeleine Delbrel diceva, non bisogna essere né duri né molli, bisogna essere teneri. Il faut être ni rude ni molle, il faut ni mou, il faut être tendre. Bisogna essere teneri.
Teneri o buoni è la stessa cosa.
Bisogna stare attenti al buono, che allora dobbiamo distinguere tra la bontà evangelica e il buonismo. Sono due cose molto diverse. Allora, che cos'è il buonismo? Che è molto diffuso al giorno d'oggi. Il buonismo è l'atteggiamento di chi non posso soffrire l'altro e devo comunque fare qualcosa per lui. Ma in quel momento non sto cercando qual è il meglio per lui. Faccio qualcosa perché lui non soffra. Ma sarà giusto fare questo? Il bambino non vuol fare la puntura perché piange, poverino, non facciamogliela perché se no soffre. Questo è buonismo. Fare comunque qualcosa perché, ma non voglio vederlo piangere. No, guarda che è meglio che pianga, mia madre aveva un principio, è meglio che piangi tu adesso che piangere io dopo. Vuol dire che perché quando io piangerò dopo sarà troppo tardi, quindi è bene che pianga tu adesso, che impari che le lacrime fanno parte della sostanza della vita. E una vita troppo comoda e troppo facile non è una vita, ma rischia di diventare un vizio. Spiegato. Ecco, allora, questo è il... Allora, invece la bontà evangelica vuol dire il cercare comunque il meglio per l'altro, anche a costo di farlo soffrire. Sono due modi diversi. Per cui, la nostra società è piena di buonismo, anche nei genitori. Quanto buonismo, ma come faccio con i miei figli? Poi piangono, ma lasciali piangere, hanno gli occhi... Mia madre dice, divengono gli occhi belli, quelle lacrime. Allora non c'erano le cose per lustrare le cose, non c'era la lacrima finta, c'erano quelle vere, allora ti vengono gli occhi belli, lascia che piangano, perché bisogna saper dire dei no, cioè il no che è un no per amore, per vita, per la morte, per la vita. Guai a non dire dei no. Alla fine non educhi, ma diventi un buonista. La bontà evangelica invece esige, è esigente, perché la bontà evangelica arriva anche a dare la vita per l'altro, ma per il vero suo bene, non per i suoi vizi o per non farlo soffrire, ma perché lui possa crescere. Sono due principi diversi. Ecco. Allora, è importante anche questo esprimere la propria opinione in maniera da rispettare e la verità e la carità. E per questo è importante saper dosare le parole e i silenzi. E qui ho un'altra citazione, se volete, io magari qualche volta rischio di sembrare una miniera di citazioni. Ecco, è una citazione di un grande mistico del 400, Johann Tauler, chiamato anche Taulero. Diceva: la parola è superiore al silenzio solo in tre casi. La parola serve per comunicare, e dunque la nostra comunicazione fatta di parole, perché esistono anche le comunicazioni fatte di silenzi, di sguardi, di sorrisi, insomma, non è che si deve comunicare necessariamente con la parola, per cui si può comunicare in altre maniere, la mia presenza diventa già una comunicazione, il mio sorriso, che il mio silenzio, spesso il silenzio è più eloquente di tante parole. Allora diceva: le parole sono superiori al silenzio solo in tre casi: quando edificano, quando danno gloria a Dio e quando donano la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere, e credo che gli altri casi siano molti. Ecco i tre casi importanti. Quando dà gloria a Dio, quando edifica e quando dona la pace. E se voi pensate che effettivamente la parola di Dio ha queste tre caratteristiche, perché edifica, dà gloria a Dio e dona la pace. Comunicate tra voi, diceva San Paolo, con la parola di Dio, con parole che vengono da Dio. Ecco la parola giusta. Pensate a cosa diceva Sant'Atanasio a proposito di Sant'Antonio Abate. Nella sua Vita Antoni, è il primo biografo di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio l'Egiziano, Sant'Atanasio diceva che Sant'Antonio aveva a tal punto assimilato la parola di Dio che la memoria aveva sostituito il libro. Ecco, quando tu arrivi a questo vuol dire che le tue parole sono solo parole di Dio, sono parole che edificano, che danno gloria a Dio e che donano la pace. Ecco perché noi dobbiamo continuamente vivere e fare esperienza della lezione divina. Quando la lezione divina entra nel nostro tessuto vitale e questa parola, fuori di rimuginarla, l'abbiamo fatta nostra, è chiaro che avremo atteggiamenti, sentimenti, modi di parlare e di essere che sono esattamente quelli che Gesù ci vuole tramandare attraverso la sua parola. Veniamo allora al testo, peraltro molto breve, 6 righe, 7 righe in tutto, almeno nella mia edizione, che volevo proporvi oggi. Eravamo arrivati alla pagliuzza, se ricordate,
Sì, 6.43.
Non c'è infatti albero buono che fa frutto guasto. Di per sé non sembra una cosa un po' ridicola, un po' per noi, perché dice non c'è albero bello, perché albero bello è un posto per noi, no? È un posto che si trova in un certo luogo del sud, no? E allora in realtà, ecco, albero, non c'è un albero che sia bello. Bello nel Nuovo Testamento vuol dire bello e buono, se voi pensate a quello che viene tradotto il buon pastore, in realtà nel Vangelo di Giovanni è il bel pastore. Gesù dice: io sono il bel pastore, cioè il modello dei pastori. E quindi parla di un albero bello, cioè un albero che sia bello e buono, E se un albero è bello e buono, fa frutti buoni. E quindi un albero che sia, in fondo è un richiamo, notate bene che c'è un infatti, c'è un infatti, che spesso invece non c'è nelle Bibbie della CEI. Non so se nella Bibbia della CEI c'è infatti, non so perché non venga, perché nel greco c'è U garestin dendron calon, quindi c'è un gar che vuol dire proprio infatti, quindi è un'esplicativa, è legato al precedente, quasi a dire come uno che ha gli occhi limpidi vede bene per correggere l'altro, e se uno invece ha una trave non corregge, così un albero cattivo non può dare frutti buoni e un albero buono non può dare frutti cattivi. Spero di essermi spiegato, cioè in fondo le due cose sono collegate, cioè soltanto se hai l'occhio pulito il tuo occhio sarà in grado di vedere bene per aiutare l'altro, quindi sarà una specie di frutto buono che uscirà da te, ma è chiaro che se tu hai dei problemi non potrai aiutare un altro, devi essere tu trasparente per essere in grado di aiutare l'altro, se no alla fine siete un po' come i due ciechi di cui parlavamo stamattina, che vanno a finire tutti e due in un fosso. Allora, non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. È quindi un invito di Gesù al discernimento, saper discernere bene alberi e frutti. Perché noi viviamo nella nostra vita una specie di, come dire, falsità, magari incosciente. Quante volte uno dice, io credo che però alla fine verrà fuori qualcosa di buono. Oppure, l'importante è che tutto poi alla fine vada a finire bene. Allora, dobbiamo essere attenti perché il Vangelo ci dice esplicitamente, con chiarezza, sappiate che i frutti sono della qualità dell'albero. Cioè, ricordati che se i mezzi sono cattivi, se i fini sono cattivi o i mezzi sono cattivi, non possono produrre degli risultati buoni. Il fine è della stessa qualità dei mezzi. Se vuoi ottenere una cosa buona, devi usare un mezzo buono. Per esempio, non posso rubare per andare a dare ai poveri, perché sto usando un mezzo intrinsecamente cattivo per fare, ma io adesso usiamo gli ovuli umani per curare le malattie. Non posso usare una persona che esiste già, perché un ovulo fecondato è già vivente, con la scusa buona di guarire delle malattie, cosa che poi è tutta da dimostrare se sarà vero. Ecco qui, siamo sempre in questa tensione. Guardate che è importante, voglio abortire perché se no avrò una vita difficile, allora posso avere una vita più facile e dare più amore ai miei due figli, così abortisco e non puoi uccidere una persona per far vivere le altre due. Non è un fine, cioè il mezzo che stai usando è un mezzo pessimo. I mezzi sono della stessa qualità del fine. Se il mezzo è buono, il fine sarà buono, se il mezzo è cattivo, il fine sarà cattivo. Ricordate che non esiste il fine giustifica i mezzi, che peraltro è una cosa attribuita a Machiavelli che lui non ha mai scritto, cioè però si desume dal Principe. Di fatto lui un po' spinge alla spregiudicatezza, l'importante è che ci sia una certa efficacia politica, ma i nostri politici l'hanno imparata bene questa cosa qui. Non per niente il Principe del Machiavelli era dedicato al Duca di Valentinois, famoso il Valentino, il Cesare Borgia, chiamato il Valentino, era dedicato a lui perché l'aveva visto come un grande modello, infatti era un grande modello di spregiudicatezza, lui e suo padre prima, perché era figlio di Papa Alessandro VI, figlio naturale di Papa Alessandro VI, il quale di figli pare che ne avesse almeno una dozzina. Aveva probabilmente la vocazione più del padre di famiglia che del Papa, comunque sia, sicuramente non aveva i calli sulle ginocchia, credo, perlomeno questi. Non dobbiamo stupirci, perché alla fine il mondo e la Chiesa e tutto il mondo siamo fatti di uomini, e andiamo a vedere la genealogia di Gesù, l'abbiamo vista nel Vangelo di Luca anche, è piena di persone discutibilissime, per dire il Signore si incarna nel nostro mondo, non per giustificare il male, però dobbiamo chiamare il male col proprio nome e dire Dio è capace poi di andare avanti malgrado il male, ricordate che Gesù cammina sul mare, e il mare nella Bibbia è il simbolo del male, e lui ci cammina sopra. Non per giustificare il male rimane male, e noi ne abbiamo tutte le nostre responsabilità. Il cardinal Rodrigo Borgia, che poi diventerà Papa Alessandro VI, avrà tutte le sue responsabilità in quanto cardinale, in quanto Papa, in quanto scandaloso. Questo lo vedrà lui con Dio. Poi Dio è capace, malgrado tutto, di tirar fuori il bene anche da questo male, che poi rimane male. Cioè, se io subisco un'ingiustizia nella mia vita, e poi grazie a questa ingiustizia io cresco e sono capace poi di diventare nuovo, di diventare una persona diversa, sicuramente posso dire grazie a questa ingiustizia, però non posso dire che questa ingiustizia diventa un bene. Male rimane, male era, anche se poi Dio è stato capace, perché lui è capace di lavorare sulla storia, di trasformare le cose. Ricordate quello che dice Giovanni Paolo II nella sua seconda enciclica, Dives in Misericordia, diceva la specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene, ma il male rimane male, almeno nel momento in cui è stato fatto, e quindi è la responsabilità di chi l'ha fatto. Chi ha fatto il male dovrà rispondere del male fatto, poi Dio farà di tutto perché questo male non riesca poi a distruggere tutto, ma a far sì che produca anche frutti buoni. Del resto il diavolo più male di così, il diavolo è il male per eccellenza, è colui che compie il male, è omicida fin dal principio, eppure il diavolo non può fare niente assolutamente per distruggerci senza la permissione di Dio, certo senza la nostra libertà, e Dio non permetterà mai che lui operi in modo tale da espropriarci totalmente della nostra libertà. Per cui quando il diavolo entra in un uomo è sempre perché l'uomo in qualche maniera gliel'ha permesso la sua libertà, quindi rimarrà sempre comunque in ogni uomo un minimo di libertà tale da poter impedire al diavolo di andare fino in fondo. Questo Dio se lo lascia, perché lui non vuole che le sue creature siano distrutte, salvo che le creature desiderino le loro, siamo noi che decidiamo. Bene, allora ritorniamo a questa storia dei frutti degli alberi buoni e dei frutti cattivi. È importante questo discernimento. Allora, qual è il criterio per distinguere ciò che è buono e ciò che non è buono? Allora, guardate che il criterio è quello che insegnava il vecchio Sant'Ignazio, il quale diceva una cosa è buona quando è buona nel suo inizio, nel suo cominciamento, è buona nel suo sviluppo e ne è buona nel suo fine. Quando una cosa comincia bene e si inquina, non è buona, deve essere buona in tutte e tre le cose insieme. Se finisce male, in cauda finisce, in cauda venenum, alla fine, se finisce male, ricordate come veniva rappresentato anticamente il demonio nel giardino terrestre, veniva presentato con una faccia da donna, ricordate anche Michelangelo nella Cappella Sistina, ma anche nelle stanze vaticane, Raffaello, presenta il diavolo con una faccia da donna, poi uno guarda e vede che sotto c'è la coda che gira intorno all'albero che viene fuori sotto. Allora, stai attento che dietro un'apparenza bella ci può essere invece qualcosa di negativo. Allora, dal frutto si può riconoscere se l'albero era davvero buono. E vorrei farvi notare anche una preziosità linguistica, perché dice che ciascun albero dal proprio frutto viene conosciuto. Il viene conosciuto, come potete vedere, è un passivum, è un passivo, potrebbe essere un passivum divinum, secondo me. Cioè, alla fine solo Dio può conoscere se questo albero è veramente buono o veramente cattivo, cioè lascia il giudizio a Dio. Certo, noi possiamo lavorare sui frutti, possiamo mettercela tutta per capire se questo albero, però viene riconosciuto, non dice si riconosce, ma è riconosciuto, e quindi chi lo può riconoscere? È Dio lo riconosce, lui stesso conosce, cioè alla fine difficilmente scrutabile è il cuore dell'uomo, per dire stai attento, certe volte tu giudichi che quest'albero è cattivo. Ricordate che c'è una parabola famosa che è quella delle due sementi nello stesso campo, dove Gesù dice che le due sementi che la semente cattiva non è sradicabile e non bisogna sradicarla. Perché? Ma perché tu non puoi sapere fino in fondo se è veramente cattivo o no, solo Dio lo può sapere. E si potrà sapere alla fine, quando fruttificherà. Perché può darsi che tu cominci una cosa e magari all'inizio sembri cattivo, vuol dire che Dio ci dà tutta la chance fino in fondo. E quindi c'è tutta una misericordia che è condensata in queste poche righe. Questo Dio che, pur dicendo chiaramente, attenzione, ricordati che i frutti che fai non sono se non il risultato dell'albero che tu hai voluto essere. Che albero hai scelto di essere? Quali sono le situazioni, i valori su cui hai voluto giocare la tua vita? Ricordate che il libro dell'Apocalisse dice le loro opere infatti le accompagnano. Cioè, quando noi saremo nel giudizio finale, le nostre opere ci accompagnano, cioè i nostri frutti saranno la testimonianza di quello che siamo. Per dire che fin qui, fino a quando sei in questa vita, puoi anche bleffare, puoi mettere su anche delle belle foglie finte. Abbiamo dei bellissimi, questa primavera io sono sceso a Saint-Vincent per la settimana di Pasqua e c'erano tutti i vasi ornati nella via principale di Saint-Vincent, con dentro dei ramoscelli, con dei fiorellini rosa fioriti. Io dico, mamma mia, ci sono già tutti i fiori di pesco fioriti. In realtà i ramoscelli erano veri, verdi, belli, con le foglioline, ma i fiori erano tutti di seta, attaccati con dei piccoli, per cui sembrava che ci fosse dei fiori. Dico, ma guarda, fiori di pesco, proprio per Pasqua fioriscono. Eh no, se non fioriscono li facciamo fiorire noi, no? Siamo sempre agli ipocritai, cioè siamo sempre agli attori. L'importante è far scena, l'importante non è essere, ma sembrare. Allora Gesù parla di frutti buoni, non di frutti che sembrano buoni. Frutti buoni, non è importante sembrare buoni, ma l'importante è essere veramente buoni. E chi può sapere se siamo veramente buoni? Solo Dio. Chi può conoscere se veramente questo frutto è buono? Noi assistiamo continuamente nel nostro mondo allo scandalo, no? Che è uno scandalo gravissimo, che è quello del male che ha successo e del bene che ha insuccesso. Del male che sembra bene e del bene che sembra male. Del male che corre facilmente e del bene invece che fa fatica a muoversi, che viene intralciato continuamente. Sono questi scandali che noi troviamo continuamente sulla nostra strada. Tante volte, lo diciamo anche noi, quello là, guarda, continua a truffare, è diventato ricco con le truffe e nessuno l'ha fermato. E Dio perché non interviene con un fulmine? Quante volte, no? Quanto male che ha fatto, perché Dio non glielo fa pagare? Il male che sembra bene, il bene che sembra male. Allora, a chi, come fare? Qui si dice che alla fine soltanto Dio riconosce il frutto, e si riconosce alla fine, perché nel momento del giudizio Dio guarderà il frutto. È lì che si vede. E comunque anche nella nostra vita siamo chiamati a giocare e a impegnarci per il frutto. E tutto il discernimento cristiano è qui. Ecco allora che subito con una certa semplicità, perché sembra che Gesù stia dicendo delle cose estremamente ovvie. È ovvio che non si raccolgono fichi dalle spine e non si vendemmia uva da un rovo. Quasi a dire non andare a cercare che il bene venga fuori dal male. Se tu hai continuato a coltivare il male nel tuo cuore, non credere che venga fuori il bene. Quindi è questo è l'invito di Gesù. Notate bene che Gesù non sta puntando il dito contro qualcuno, non sta dicendo attenzione, guai a voi, maledetti, no, assolutamente, Gesù si sta mettendo in guardia per spingerci a esaminarci nel profondo per vedere quali sono i moventi delle nostre azioni. Il movente vuol dire ciò da cui si muove la nostra azione, la tua azione da dove viene? Ci sono delle azioni che sembrano buone, no? Ecco il buonismo di cui parlavamo prima, delle azioni che sembrano buone, ma io l'ho fatto per il suo bene, eh? E dico, guarda che non puoi fare delle cose per il suo bene, devi fare il bene. Non si fanno le cose a fin di bene, si fa il bene. Mi ricordo una mamma che c'era il figlio tossicodipendente, allo stesso San Giovanni, mi ricordo questa donna, disperatissima, non avevano più soldi, il figlio fatto fuori tutti, disperato, crisi d'astinenza, lei era andata alla stazione centrale a prostituirsi, ma l'ho fatto per mio figlio. E dico, signora, non si fanno le cose a fin di bene, si fa il bene. L'unica cosa che poteva fare per suo figlio era portarlo in una comunità, buttarlo fuori di casa, fargli toccare il fondo perché potesse poi riemergere, venire fuori. Perché alla fine, no, il mondo, quanti errori sono stati fatti a fin di bene, quante guerre a fin di bene, quanti innocenti sono morti a fin di bene, o quello che sembrava a fin di bene. Mai fare le cose a fin di bene, si sceglie il bene, non le cose a fin di bene, perché appunto il fine è della stessa qualità dei mezzi. E quante volte la complicità, esiste più complicità che amicizia, perché preferisco, piuttosto che perdere questo amico, preferisco non dirgli la verità, stai facendo le cose a fin di bene, perché dici, ma perché finché gli potrò parlare almeno terremo accesa una piccola fiaccola. Ma attenzione, che tipo di discorso puoi fare se non gli puoi mai dire la verità? O comunque non, anche con la carità, naturalmente, tenendo saldi quei pilastri che abbiamo visto prima. Quindi occorre avere questa attenzione profonda. E come però se Gesù ci dicesse che guarda che i frutti non si improvvisano. I frutti non sono se non il risultato di quello che hai posto prima. Se hai seminato bene verrà fuori qualcosa di buono, se hai seminato male verrà fuori qualcosa di cattivo. Quindi è un invito a lavorare su se stessi. In effetti, subito dopo il versetto 45 dice proprio così: l'uomo buono trae fuori il bene dal suo buon tesoro del suo cuore. Quindi che cosa c'è dentro nel tuo cuore? Cioè nel profondo della tua persona, il cuore è il profondo della tua persona. C'è proprio questo profere, prendere fuori, tirar fuori qualcosa che c'è buono dentro. Invece l'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro, tira fuori le cose malvagie. Cioè tira fuori il male. Quindi se sei buono, tiri fuori il buono. Quante volte ci sono delle persone che non tirano fuori se non cose acri, amare, critiche, durezze. E cosa hanno dentro? Cioè tirano fuori quello che hanno dentro. Che mestiere fai? Il panettiere, che cosa vendi? Il pane, è normale. Il panettiere vende il pane, ognuno tira fuori quello che ha. Può vendere la carne, l'acciaio venderà la carne. Ecco, credo che quando noi ci troviamo di fronte a persone che tirano fuori amarezze, eccetera, c'è un vecchio proverbio che dice che, mi ricordo il mio vecchio parroco, che era un tipo molto pungente, non sempre prudente magari nel dire certe battute, perché certe battute sono belle, magari fanno sorridere, ma qualche volta si potevano anche risparmiare, perché una bella battuta per fare una bella figura può essere anche una ferita che poi fa difficile da immaginare. Però ecco, per esempio, lui aveva un modo di dire che era anche bello, questo non offendeva nessuno, era simpatico. Mi ricordo che quando qualcuno parlava male, oppure gli diceva qualcosa di molto acido, di molto cattivo, anche su questo, su quello, il mio parroco mi diceva: oggi hai il fiato un po' pesante, forse hai un dente marcio, un dente cariato. Perché? Sono appena andato dal dentista, perché le cose che hai tirato fuori puzzavano un po'. Ecco, cioè alla fine, quando hai dei denti cariati, probabilmente c'è il fiato pesante. Allora, Il tuo fiato pesante è il sintomo che c'è qualcosa nel tuo stomaco che non va, oppure nei tuoi denti che non sono stati riparati in maniera adeguata, no? E allora il mio parroco, senza dirgli guarda che sei cattivo dentro, gli faceva capire forse hai qualche dente guasto, cioè il problema non è nell'altro ma nei tuoi denti guasti, cioè queste cose che stai tirando fuori vengono fuori da te. Quindi è qui che dobbiamo domandarci: quello che diciamo non sono forse lo specchio di quello che abbiamo dentro? E quindi che cosa abbiamo dentro? Che cosa viene fuori da noi? È interessante anche domandarci gli altri che idea hanno di noi, non tanto per fare come gli adolescenti che dicono cosa pensi di me? Dimmi veramente, sinceramente, cosa pensi di me, l'adolescenza lì, no? Dimmi, per favore, tutto quello. E naturalmente quello non gli dirà mai cosa pensa di lui, perché se glielo dicesse, addio, quella non la vedi più, eh? Dimmi veramente, con sincerità, cosa pensi di me. Ma è importante, perché io credo che non è tanto il sapere cosa pensi di me, perché vorrei essere una persona accolta, compresa, amata, no. Ma il che cosa l'altro ha capito di me, sulla base di quello che io gli ho dato, cioè io che immagine gli ho dato, mentre magari sono una persona che ogni volta che parlo critico e non metto mai in risalto le cose positive. Allora, che cosa penserà di me quella persona? Cosa dirà di me? Cioè in fondo cosa ha capito che c'è nel mio cuore? Che cuore gli ho mostrato, no? Se i frutti che ho tirato fuori sono questi, che immagine avrà avuto del mio albero? Perché dovevo fare, però, dovevo farlo anche per gli altri, per dire che albero è questa persona che non mi tira fuori se non nero. E quindi è un esame di coscienza doppio, no? E un'altra parola che possiamo domandarci è: che cosa dice Gesù di me? Guardando nel mio cuore, Gesù che cosa vede? Qual è il tesoro che io sto tirando fuori dal mio cuore, dal mio buon tesoro? Sto tirando fuori cose belle, cose pulite, cose trasparenti. E Gesù aggiunge: perché la bocca parla della pienezza del cuore. E qui è un'altra bomba, Cioè, di che cosa è pieno il tuo cuore? Di quello che dice la tua bocca. Quando ero in oratorio, ai bambini che dicevano le parolacce, dicevo: vai a lavarti la bocca. Perché? Non ho mai dato gelato. No, hai detto una parolaccia, vai a lavartela perché ti sei sporcato tutto. O comunque forse era già sporca prima, perché se tiri fuori queste cose vuol dire che tiri fuori quello che hai dentro. E guardate un po', io penso, la nostra società che dove tutto è apparenza, però alla fine possiamo vedere dove sta il bene, dove sta il male, perché dai frutti, anche dalle parole, da come parlano le persone, da cosa dicono. Andiamo molto lontano, lasciamo perdere tante cose, ma pensiamo ai nostri politici. Quante volte si insultano e quante cose si dicono, anche cattive proprio. Uno dice: mamma mia, ma che cosa hanno dentro? Non per fare l'esame di coscienza agli altri, no? Però alla fine, se la bocca parla dell'abbondanza del cuore, ci si domanda, no? Questa continua aggressività l'uni contro gli altri, cioè alla fine... Se hai dentro la pace, tiri fuori la pace, ma come fai a tirare fuori la pace se non ce l'hai dentro? Quando Gesù dice: entrate in una casa e date la pace, lì ci sarà gente di pace, la pace scenderà su di loro, se no ritornerà su di voi. Cioè, alla fine, se tu tiri fuori la pace, la dai, la pace attecchisce dove trova il buon terreno. Ma tu ce l'hai dentro la pace? Che cosa abbiamo dentro noi? Quindi credo che possiamo già fermarci qui, perché anche se oggi i versetti sono stati appena 3, credo che possono riempire adeguatamente qualche mese di riflessione, no? Non soltanto qualche ora, ma qualche mese, perché di fatto è tutto un discorso di discernimento su che cosa è il bene, su che cosa sembra bene, su che cosa è ingannevole, su dove sia la verità. Verità, carità, trasparenza, quante cose il Signore oggi ci dice, anche attraverso, è chiaro che qui questo discorso del piano in Luca è certamente forte quanto il discorso del monte di Matteo, se lo leggessimo un po' meno superficialmente. Cioè, mi stupisco che per esempio la settimana scorsa in un istante, in due giorni, si è letto tutto il discorso del piano, no? Due settimane fa mi pare che sia stato letto nella liturgia questo discorso di Luca in un istante, e io dicevo, mamma mia, per fortuna che non ero nella condizione di fare la predica ogni giorno, l'ho fatta qualche giorno perché ho predicato in diverse comunità mentre ero a Medjugorje, ma non tutte le sere, per fortuna partecipando alla liturgia serale, ascoltavo la predica degli altri e dicevo, ma io ammiravo questi che presiedevano e che riuscivano a dire per un tempo abbastanza tutto sommato ridotto, anche se le prediche erano abbastanza lunghe, qualcosa, una ricchezza così grande, perché effettivamente avete visto che questi tre versetti hanno davvero qualcosa da dirci e dovremmo fermarci ancora più a lungo, no? A vedere quali risvolti hanno nella nostra vita e in che maniera possiamo far sì che questa parola entri sempre più in profondità fino a metterci in discussione nelle radici. Perché se non facciamo un lavoro sulle radici saremo sempre quelli che mettono il verde rame, eh? Gesù ci invita ad arrivare alle radici. Se non risaniamo le radici della pianta, voi sapete che il verde rame voi lo mettete su, poi piove e va via perché si scioglie in acqua. Ma non è che si curino le piante col verde rame, si curano se la radice è malata e comincia a tagliare, a potare e a sistemare. Allora sì che la pianta si rifà e allora ci possiamo domandare, fare un esame di coscienza sulle radici, perché spesso noi andiamo a vedere, qualche volta diciamo, ah, ma è da un po' che non ho frutti cattivi nella mia vita, ma sei sicuro che non è questione di frutti, ma è questione di stagione, magari? Per esempio, tra qualche mese noi possiamo andare nel bosco e non troveremo più nemmeno un frutto cattivo, niente bella donna, niente prugnolo selvatico, niente altre erbe e altri frutti velenosi, per forza d'inverno, sanno più. Però quando arriva la buona stagione vengono fuori di nuovo. Allora stiamo attenti che non sempre l'assenza di frutti cattivi significa che l'albero è buono. È vero che la presenza di frutti cattivi indica che l'albero è cattivo, però qualche volta i frutti non ci sono ancora, aspettiamo la stagione. Facile, cioè, mi ricordo una signora che si accusava sempre in confessione che litigava con suo marito, che insomma la vita era diventata possibile. Poi per qualche mese sentivo che veniva a confessarsi e non mi diceva, non parla più del marito. Una volta io un po' incuriosito, allora con suo marito come va? Oh, è da qualche mese che grazie a Dio va benissimo, oh, ringraziamo il Signore. Ma come mai? E sta lavorando in Arabia? Beh, ci credo. Allora, finché è là, si va d'accordo. Capite? È facile. Cioè, per quello che dico. No? È proprio questa è lì, cioè, sono dei momenti in cui i frutti cattivi non ci sono. Ho fatto un esempio, no? La palissiana, dove i frutti cattivi lì non ci sono, ma per forza, non è la stagione. Basta che arrivi la stagione, torneranno. Per quello bisogna lavorare sulle radici. Perché spesso, anche quando andiamo a confessarci, cosa facciamo? Spesso confessiamo i frutti, ma non confessiamo le radici cattive. Allora, cominciamo a dire da quali radici cattive vengono fuori le cose che facciamo. Ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ok, va bene, ma qual è la radice da cui viene questo? È l'orgoglio, magari. È l'aggressività. Non ho curato l'aggressività. Non ho lavorato sul mio essere profondo. Non ho cercato. Quindi è lì, andiamo a fare l'esame di coscienza sulle radici. Ecco, allora, sulle radici e non sui frutti. Spesso andiamo, raccontiamo tanti frutti negativi che abbiamo, ma e le radici? Se lavori sulle radici avrai dei buoni frutti poi, ma se continui a usare il verde rame non te la caverai più. Ecco l'impegno a lavorare profondamente sulle nostre radici cattive, perché producano e cambino e la nostra radice malata si risani e possa poi produrre dei frutti buoni.